Così sia, è sempre una cosa un po' difficile, eh? Quando le cose non vanno bene, così sia, fare sempre la volontà del Signore. Bene, allora vogliamo leggere questa mattina due brani della parola del Signore. Il primo si trova nel Salmo 16, versetti da 8 a 10. È Davide che parla per bocca del Signore, dello Spirito di Dio, dice: Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché Egli è la mia destra, io non sarò punto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Poi Atti capitolo 2, versetti da 25 a 27, che riporta le stesse parole. Davide dice di lui: Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi miei, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il mio cuore, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione o la decomposizione. Bene, il titolo che ho dato a queste piccole riflessioni lo troviamo in tutte, troviamo una che si trova in una frase che ricorre in tutti e due i testi, dove c'è scritto: Io ho posto del continuo il Signore davanti agli occhi miei. E il titolo è: Dove ho deposto, oppure dove ho messo il mio sguardo. Sguardo vuol dire. Significa l'atto del guardare, fermare o posare lo sguardo, fissare con gli occhi. E ci parla di tante cose, tipo non mi ha degnato nemmeno di uno sguardo, mi ha mangiato col suo sguardo, è bastato uno sguardo per capirci, oppure mi ha fulminato con uno sguardo. E lo sguardo abbiamo detto che è anche fissare gli occhi, ma in Proverbi capitolo 27, versetto 20 troviamo che Salomone dice: Insaziabili sono gli occhi degli uomini. Insaziabile significa, vuol dire qualcosa che non si sazia mai. Ad esempio, una persona che non si sazia mai di mangiare, non si sazia mai di dormire, non si sazia mai di giocare, non si sazia mai di suonare. Oppure non si sazia mai di correre, non si sazia mai di camminare. Quindi possiamo vederlo anche nella vita quotidiana, no? Che posare lo sguardo su qualcosa è abbastanza difficile. Quando ad esempio facciamo una gita in una città, il nostro sguardo va ovunque perché vuole vedere più cose possibili. O quando siamo in un paese di montagna, anche il nostro sguardo vuole vedere tutto il paesaggio che ci circonda. Ma ci sono dei momenti in cui possiamo, cosa? Fissare lo sguardo. E su cosa di solito lo possiamo fissare lo sguardo? Sulle cose che ci piacciono, sulle cose che ci interessano di più. Ad esempio, quando siamo davanti alla TV, continuiamo a girare, quando ci interessa un programma, ci fermiamo e guardiamo quella cosa. Oppure quando siamo attirati da qualcosa che dobbiamo acquistare, tipo una casa, una moto, una macchina, un vestito, un paio di scarpe. Quando entriamo in un negozio, dobbiamo comprare delle scarpe, ce ne sono 100. Il nostro sguardo va su tutte, però su quello che ci interessa si ferma. Oppure uno sguardo su una bella ragazza, o no? Lì, tac, subito si ferma. Ehi. È così, è così. E quindi adesso cerchiamo di dire qualcosa inerente a questi due brani. Il Salmo 16, Davide, abbiamo detto che parla per bocca del Signore e dice: E E si riferiva a che cosa? Quando dice nel Salmo 25, andiamo un attimo, scusate, nel capitolo, Atti capitolo 2, versetto 25, Davide dice, poiché Davide dice di lui, chi è questo di lui? Lo troviamo nei versetti precedenti, 22 e 23, e dice, uomini israeliti, è Pietro che sta parlando alla Pentecoste davanti ai giudei, davanti agli abitanti di Gerusalemme, dice, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni, che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per man di iniqui lo inchiodaste sulla croce, lo uccideste. Quindi vediamo che senza dubbio questo di lui si sta riferendo alla persona del Signore Gesù Cristo. E nel capitolo 13 di Giovanni noi troviamo che il Signore, quando lava ai piedi i suoi discepoli, cosa fa? Che cosa vuol fare quando Gesù è qui sulla terra e i suoi discepoli? Vuole lasciargli che cosa? Un esempio. E un esempio significa proprio persona che si prende come modello da imitare. E qual è l'esempio che il Signore ci ha lasciato affinché lo possiamo imitare? Nel versetto 25 di Atti 2 abbiamo letto, ci sono tre azioni qua che il Signor Gesù fece quando era qui sulla terra. Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi miei, poiché egli è la mia destra. Perché? Qual è il risultato di queste tre cose, o l'obiettivo di queste tre cose? Lo troviamo sempre in questo versetto, affinché io non sia smosso. Che significa smosso? Smosso significa che è spostato, instabile. Instabile significa insicuro, traballante, vacillante. Come che quasi quasi che è lì per cadere, come quando noi andiamo in montagna, attraversiamo un ruscello, oppure scaliamo una montagna e ci troviamo davanti che cosa? E mettiamo dei piedi su dei sassi che sono poco stabili, che barcollano un po'. Cosa fanno? Barcolla il sasso, barcolliamo anche noi, quasi che può darsi che possiamo anche cadere per non aver messo il piede in un posto sicuro. E quindi quali sono queste tre azioni? Io ho avuto del continuo, che bello, io ho avuto del continuo. Qua ci parla di una scelta personale, come ad esempio io ho sempre lavorato, io ho sempre studiato, io mi sono sempre allenato. Io ho qualcosa che, indipendentemente da quello che fanno gli altri, io prendo questa decisione, faccio questa scelta. E qual è quella, la scelta che il Signore ha fatto quando era qui sulla terra? Dice, io ho posto sempre il Signore davanti, davanti agli occhi miei. Che significa mettere una persona davanti agli occhi? Chi sta davanti a qualcosa? Davanti al treno? Davanti a un aereo, davanti in macchina, davanti a un tandem, davanti ad una moto. Chi è la persona che sta davanti? È sinonimo di guida. È una persona, chi sta davanti? È una persona che ci guida. Ed è bello perché quando il Signore, nel capitolo 13 di Esodo, versetto 11, ad un certo punto, giusto? No, versetto 21, scusate, ad un certo punto, quando libera il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto, dalla mano del faraone, grazie, cosa fa il Signore? Subito fa una cosa importante che serviva per il suo popolo. Guardate cosa fa l'Eterno. E l'Eterno andava davanti a loro. Che bello, l'Eterno si era posto davanti al popolo. Perché si era posto davanti al popolo? Di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il cammino, e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare di giorno e di notte. L'Eterno si era posto come la loro guida. E che guida era? L'Eterno nel deserto, senza punti di riferimento, una guida perfetta, perché il Signore non sbaglia nel guidare i suoi figli. E la terza azione qual è? Egli è alla mia destra. Di che cosa ci parla la destra? Ci parla di tante cose nella scrittura, ci parla della salvezza, che Cristo si è posto a sedere alla destra del Padre, quindi di una posizione. Poi, ancora per quanto riguarda la salvezza, in Matteo 25:33 c'è scritto che il Signore metterà le pecore alla destra e le capre alla sinistra, segno di perdizione. Ma in Luca, capitolo 5, versetto 5, di che cosa ci parla la destra? La pesca miracolosa dell'ubbidienza alla parola. Alla tua parola calerò le reti. Quindi la destra ci parla della salvezza, della persona di Cristo, ma anche dell'ubbidienza alla parola del Signore. E poi dice, ma allora, visto che sta parlando del Signore Gesù Cristo, ma che bisogno c'era che Gesù, che è il Signore, che è il Salvatore, che è la parola, che è la salvezza, doveva fare queste tre cose? Mettere del continuo il Signore davanti agli occhi suoi, per non essere smosso. Perché lui che è il Signore? Sapete, ci ho riflettuto. Poi il Signore mi ha dato un punto che ho reputato giusto, vero, è quello che serve per capire questa verità. Ebrei capitolo 10, versetto 5. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, questo entrando nel mondo è il Signor Gesù. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Quindi il Signore Gesù Cristo, in che modo ci lascia questo esempio? Ci lascia l'esempio come uomo qui sulla terra. E l'ha letto Leonardo. Riprendiamo Filippesi 2, capitolo 2, versetti 6, 7, 8. Vabbè, vado io più veloce. Allora, dice: prendendo forma di servo. Allora Gesù è venuto qui sulla terra come che cosa? Con un corpo simile al nostro e come prendendo forma di servo. Allora lui è venuto qui a darci l'esempio come un servo. E se era un servo, aveva un padrone. Come Giuda dice, l'Eterno è il nostro padrone. Quindi Gesù qui sulla terra, come perfettamente uomo, doveva sottostare, doveva ubbidire a che cosa? Alla legge del Signore. Infatti cosa c'è scritto? Nel rotolo del libro è scritto di me, io sono venuto per fare la tua volontà. Quindi Gesù da servo è venuto è venuto per adempiere ciò che era già scritto per lui, la strada che il padre gli aveva tracciato. Grazie. E poi dice, è sempre questo Filippesi 2, divenendo simile agli uomini. Ah, allora era un uomo come noi nella carne, il Signor Gesù, simile a uno di noi. Quindi, dice, essendo trovato nell'esteriore come uno di noi, quindi con le nostre stesse passioni e anche soggetto alle nostre stesse tentazioni. Gesù mangiava, Gesù dormiva, Gesù cantava, Gesù parlava, Gesù faceva tante cose come un uomo. Gesù si stancava come noi, trovato nell'esteriore simile a noi. È straordinario. Però cosa dice Ebrei capitolo 4 versetto 15? Che in ogni cosa è stato tentato, ma è come noi. In ogni cosa è stato tentato come noi, ma senza peccare. È vero che era perfettamente Dio, ma è anche, così abbiamo letto, con un essendo trovato nell'esteriore come un uomo, con i nostri stessi bisogni. E tentare significa proprio indurre al peccato e sedurre. E qual è stato uno dei, secondo voi, come ha fatto il Signor Gesù a vincere ogni tipo di tentazione con un corpo simile al nostro? Ce lo dice sempre Filippesi, facendosi ubbidiente. Che bello, facendosi ubbidiente. E l'ubbidienza, infatti, dice che cos'è? È quello che il Signore richiede ad ogni suo servo. Perché come dice in 1 Samuele, capitolo 15, versetto 22, il Signore non dice tante parole. Dice, io voglio ubbidienza. Basta, questa richiedo. E quali sono i risultati quando si ubbidisce al Signore? Sicuramente tantissimi, ne sapete più di me, ma solo due voglio sottolineare. E la prima è in Proverbi, lo leggo io, Proverbi capitolo 1, versetto 33, Salomone per bocca del Signore dice, chi mi ascolta, sinonimo di ubbidienza, se ne starà al sicuro, tranquillo, senza paura di alcun male. Che bello! Se ne starà al sicuro, tranquillo, senza paura di alcun male. E quindi cosa fa? La parola di Dio ci mette al riparo. Riparo dai pericoli. Bello questo, chi mi ascolta. E la seconda cosa, quando si ubbidisce alla parola del Signore, in Giovanni capitolo 13, versetto 17, il Signore dice a coloro che l'ascoltano, se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora, l'ubbidienza dove porta? Porta alla gioia. Alla gioia personale di aver ubbidito al Signore, ma chi anche reca gioia anche al cuore del Signore. Questo fa l'ubbidienza alla parola di Dio. E credo che comunque il re Davide, parlando in relazione al Signor Gesù Cristo di queste verità, penso che anche nella sua vita il re Davide abbia fatto un'esperienza simile a quella del Signor Gesù. E quando dice il Salmo, quando Davide dice, io ho sempre messo il Signore davanti agli occhi miei, possiamo dire che considerazione aveva la gente, il popolo del giovane Davide. Dice così in 1 Samuele, dai leggiamolo, va questo, in 1 Samuele capitolo 16 versetto 17. Prima Samuele 16. Non è questo?
Seconda Samuele 11.
No. Beh, l'ho scritto. Sì, grazie, scusa, 18. Allora uno dei domestici prese a dire, domestici di Saul, ecco io ho visto uno figliuol di Isai, il beniaminita, che sa suonar bene, prima caratteristica, è un uomo forte, seconda caratteristica, valoroso, terza caratteristica, un guerriero, quarta caratteristica, parla bene, quinta caratteristica, di bell'aspetto, sesta caratteristica, ma vede la cosa più bella. L'Eterno è con lui. Sul re Davide c'era la benedizione del Signore. Il re Davide aveva preso non solo la salvezza del Signore, ma anche aveva preso la guida del Signore, aveva preso la parola di Dio, la legge del Signore come guida della sua vita. Infatti, che cosa vediamo? Era il più piccolo di 8 fratelli, era quello che aveva più responsabilità in casa sua, era anche quando Samuele va a casa sua per farlo re, tutti i fratelli erano in casa, lui era fuori a pascolare, era quello che forse lavorava di più dei suoi fratelli, quello che ritardava di più dai campi, quello che forse ubbidiva di più anche i suoi genitori. Poi dice anche che quando suo padre lo manda dai suoi fratelli che erano in battaglia con re Saul e dice portagli delle cose da mangiare, Davide non si fa nessun problema, prende e parte dai suoi fratelli per portargli da mangiare. Quindi un ragazzo che serviva i suoi fratelli. Poi che cosa vediamo ancora? E lo faceva senza mai lamentarsi, quindi era un giovane ubbidiente ai suoi genitori. E poi che cosa vediamo anche? Che era un uomo che, come dice in Prima Samuele 17, che l'Eterno era con lui e lo aveva liberato dalla zampa del leone e dell'orso. Quindi già Davide era un uomo che non aveva paura di combattere, era un uomo che andava in prima fila quando c'era da combattere, e quando vede il gigante Goliath non si fa nessun problema, perché qual era la sua forza? Dove prendeva la sua forza Davide? La prendeva nel nome dell'Eterno, la prendeva da che cosa? Dalle promesse del Signore, dalle caratteristiche del Signore, dalla parola del Signore. E quindi poi era un uomo che rispettava l'autorità, il re Saul, e lo chiama Signore, il tuo servo. Bellissimo. E poi, quindi possiamo dire che il re Davide, che Davide era un ragazzo modello. Davide era un ragazzo modello. E che cosa è successo nel tempo in cui andavano alla guerra i re? Leggiamo questo versetto, dai. Siamo in 2 Samuele capitolo 11, versetto 2. Ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re andavano alla guerra, Davide mandò Joab, non va lui, manda il suo servo, Joab con la sua gente, con tutto Israele, a devastare il paese dei figliuoli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Versetto 2. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava e la donna era bellissima, dice la scrittura. Ah, allora, che cosa è successo qua? Dov'era Davide quando, mentre tutti erano in battaglia? Era rimasto a Gerusalemme, nel suo palazzo, una vita tranquilla, rilassata, agiata. E dov'era? Sul suo letto. Il letto di che cosa ci parla? Di pigrizia. Allora, che cosa è successo? Quando la scrittura parla di pigrizia, come in Proverbi 6, che cosa fa la pigrizia? Salomone dice, vai pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Ah, allora la pigrizia cosa fa? Porta alla stoltezza. Ah, alla stoltezza. E chi è lo stolto nella scrittura? È lo stupido. E cosa fa lo stolto? È colui che dice nel suo cuore, Dio non c'è. Quindi una persona che ha escluso il Signore dalla sua vita, l'ha messo da parte. E in questo caso, Davide, la pigrizia, che cosa ha fatto nella vita di Davide? L'ha portato a non guardare più alla parola di Dio, ai comandamenti del Signore. Non concupire la moglie del tuo prossimo. Dal re Davide era uscita la parola di Dio. Il suo sguardo dal Signore, dalla parola di Dio, dagli insegnamenti del Signore, ha cambiato direzione. L'ha messo, che cosa? Su una donna bellissima. Infatti, quando si toglie lo sguardo dal Signore, si diventa stolti, che cosa poi si guarda? Alle cose materiali. Cosa dice il Signore all'uomo che voleva sempre di più riempire i suoi granai? Ricchezze. Stolto, stupido, hai pensato soltanto ai beni materiali. Quindi lo stolto è colui che poi guarda soltanto alle cose materiali, quindi diventa una persona carnale, con desideri della carne. Infatti Davide qua ha peccato di concupiscenza. Concupiscenza che cos'è? Desiderio della carne. Non ha camminato più secondo i desideri dello spirito, secondo gli insegnamenti della parola del Signore. Allora dice che questa donna era bellissima e lui si è lasciato trascinare da questa bellezza. Allora, in conclusione, cosa vogliamo dire? Noi ci troviamo davanti a un memoriale, a un pane e ad un vino, che in Ebrei, capitolo 12, versetto 2, qual è stata la differenza fra il Signore e il re Davide? Che il Signore ha avuto del continuo davanti che cosa? Una cosa. Dice Ebrei capitolo 12 verso 2: per la gioia che gli era posta davanti sopportò la croce. Il Signore fu ubbidiente e ubbidiente fino alla croce. C'era davanti il suo sacrificio, c'era davanti la nostra maledizione, c'era davanti la nostra salvezza. E questo cosa la porta? C'era però davanti anche che cosa? La sua gioia nel vedere la nostra salvezza, nel vedere le anime che escono una volta e per sempre dall'inferno. Allora una sola domanda: noi il nostro sguardo dove lo abbiamo deposto? Lo abbiamo deposto sulla parola del Signore? La gente può dire, prima che Davide, come prima che Davide peccasse di adulterio, di omicidio e andasse sempre più giù, può dire la mano del Signore è con te. Io vedo che tu sei un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna che cammina secondo le vie del Signore. Oppure abbiamo messo il nostro sguardo magari sulla nostra famiglia, sul nostro lavoro, sul nostro conto in banca, sui nostri interessi. Su che cosa l'abbiamo messo il nostro sguardo? ma indipendentemente da dove l'abbiamo messo, come si vedeva che Davide era, che con Davide, l'Eterno era con Davide, così si era anche visto quando Davide peccò di adulterio, quando lasciò lo sguardo dal Signore. Allora che il Signore possa davvero aiutarci a tenere sempre lo sguardo su di Lui, perché questo che cosa ci dà? Sicurezza e anche tranquillità. Sia benedetto il nome del Signore.
Amen. Amen.
Allora, prima che passino i simboli, passiamo qualche momento in preghiera.